I cristiani migliori, quelli più autentici e vivi, necessariamente non si collocano tra i sapienti o tra le persone più abili del mondo, né tra gli intellettuali, né tra gli uomini politici, né tra i detentori del potere o della ricchezza. Di conseguenza la loro voce si fa sentire raramente sulla stampa, sui canali di comunicazione, i loro atti non sempre hanno risonanza da tenere occupato l'interesse della gente. Possiamo dire che la loro vita è quasi nascosta agli occhi del mondo e se giungono a una certa notorietà ciò avviene innanzitutto in una cerchia ristretta che poi dopo solo in seguito si può allargare. Nella Chiesa queste figure spesso passano quasi inosservate, difficilmente viene riconosciuta la loro buona fede anche di chi li sta accanto. E molti santi sono conosciuti solo dopo la loro morte e molti restano sconosciuti anche dopo la loro morte. Sono i santi, questi uomini e queste donne più di tutti gli altri a far sì che la nostra terra non sia un inferno. La maggior parte di essi non si è domandata se la loro fede era efficace. A loro bastava vivere della fede, come quella realtà che dava un senso profondo e una luce vera alla propria esistenza. È stato così anche per il Giovanni Battista. Il versetto che abbiamo ascoltato, Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e il quale ha dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui, ci fa pensare che con tutta probabilità Gesù era stato un seguace del Battista, perlomeno dalla cerchia del Battista, colui che era con te. E poi hai dato testimonianza. Il Giovanni Battista aveva Gesù al suo seguito, ma non lo ha riconosciuto subito. Quasi a dire che c'è una santità straordinaria che non subito si manifesta, non subito si racconta. C'è una santità straordinaria che si gioca anche nell'ordinario e che proprio per questo non si lascia riconoscere immediatamente. Anzi, se non si assume come lente di ingrandimento il Vangelo, ma si ha solamente la lente del mondo, questa santità non può essere riconosciuta. Rischia di passare inosservata perché non sposa, non entra nella logica del mondo. Anche al Battista è stato rivelato che era Gesù, perché prima che lui lo riconoscesse, al battesimo gli è stato detto: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito è l'agnello. E dopo che il Battista ha battezzato Gesù, ha riconosciuto Gesù come l'agnello, ma prima no, anche se era con lui. E questo perché questo Messia Gesù aveva una semplicità, una quotidianità che nulla faceva pensare a qualcosa di diverso da un uomo qualunque, probabilmente. Anzi, potremmo dire che questo lato di Gesù ci fa dire che la santità è proprio quella capacità di rendere straordinario l'ordinario. E se noi comprendessimo questa misteriosa realtà, cioè quella appunto di rendere straordinario l'ordinario, forse avremmo un briciolo di più nel ritenere il nostro quotidiano non come il luogo dello scontato, del già saputo, del già dato, ma invece come quel luogo dove può darsi e può giocarsi la dimensione grande della santità, dove in un certo senso può abitare la logica del Vangelo, perché in fondo la santità è proprio questa cosa qua, far sì che la propria vita sia una vita a somiglianza del Vangelo, o se vogliamo rubare le parole della Scrittura, c'è un inno che Filippesi al capitolo secondo, il quale inno si reputa sia uno dei primi inni cristologici che le comunità cristiane usavano nelle loro celebrazioni fin dagli albori, il quale dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. E poi avanti dicendo: il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si fece uomo, eccetera, eccetera. Ma quello che c'entra è proprio questo, abbiate gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. La santità è questa cosa qua, abitare gli stessi sentimenti che furono in Gesù. Far sì che la nostra vita sia un po' uno specchio che riflette la vita di Gesù, un'immagine di questa vita di Gesù. E i paragoni potrebbero anche essere altri. Perché i santi, e questo Santa Gianna ce lo ricorda, prima ancora che fare delle grandi cose, hanno reso il loro quotidiano, con tutto quello che necessariamente è presente nel quotidiano, quindi le cose belle, le cose difficili, le cose buone, le cose anche cattive, ecco, hanno reso il loro quotidiano il luogo dell'esercizio dell'amore evangelico. Dopo aver reso quotidiano come luogo dell'esercizio dell'amore evangelico, allora hanno potuto abitare anche, se vogliamo, cose straordinarie. Ma prima era necessaria questa fedeltà nel poco, lo dice anche il Vangelo, chiunque non è fedele nel poco non gli si può affidare il molto. La santità del quotidiano, in un certo senso, ci aiuta a smontare il concetto di santità spesso legato a quell'esercizio di grandi manifestazioni, di prodigi, di eventi, e oggi non siamo immuni a questa cosa, perché se c'è una cosa oggi che funziona molto, che quando c'è una Madonna che piange tutti sono là, quando si cerca Dio lo si cerca in qualche stravagante manifestazione, oppure in qualche esercizio, diciamo così, di un sentire, di un sentimento che va forse anche l'oltre quello che sarebbe già dato. Ecco, pur non nulla togliendo di tutto ciò che ci può essere eccezionale nella rivelazione di Dio, nel carattere della santità, dobbiamo pur dire che non si può vivere una santità abitata solo da manifestazioni straordinarie, ma semmai si può vivere una santità che abita il quotidiano, nel quale poi allora si potranno anche essere eventi eccezionali. Tutti i santi ce lo insegnano. La loro vita, la loro esperienza è stata marcata anche da cose un po' eccezionali, diremmo noi, fuori da quella logica che apparentemente appartiene alla dimensione reale, ma prima ancora di questo c'era quell'abitare la propria vita nell'insegna del Vangelo. Santa Gianna ci insegna che la santità parte da qui, parte da questo, far sì che la propria vita sia una vita che vuole imitare il Vangelo, che vuole imitare Gesù. Poi dopo, se ci saranno altre cose straordinarie, ben venga, però la santità è prima ancora questa cosa. Ed è qui allora che ricorre anche il fatto che noi tutti siamo chiamati alla santità, perché la santità non vuol dire cercare cose che stanno al di fuori della logica del mondo, che rompono le regole della natura o della storia, ma innanzitutto vuol dire far sì che la nostra vita risplenda di quel carattere battesimale che abbiamo ricevuto appunto nel battesimo, che è il dono dello Spirito, far sì che la nostra vita sia guidata dallo Spirito, che ricordiamo, lo Spirito è memoria di Cristo. La nostra vita deve essere una memoria di Cristo. E allora possiamo dire con altre parole che non si può essere santi solo per un giorno, o per un mese, o per un anno, e nemmeno si può essere santi solo in alcune particolari occasioni o circostanze che ci obbligano a tirare fuori un po' di più il tono del cristiano. Lì dentro gioco a fare il santo perché devo tirare fuori un po' più la tonalità del cristiano. No, si è santi sempre, ogni giorno, quel giorno che conosce le sue monotonie, le sue cose ripetute e non solo, appunto, in quei momenti straordinari e speciali. Ecco, Santa Gianna, possiamo dire, è l'icona di questa santità del quotidiano, che non vuol dire allora una santità di serie B, vuol dire invece che ci permette di dire che noi tutti possiamo vivere questa santità e siamo chiamati a vivere questa santità, questa dignità battesimale. Detto in altri termini, possiamo dire così, noi siamo con il battesimo chiamati a essere figli di Dio e non rimanere figli della terra e non vivere come figli della terra. Il figlio della terra fa una cosa molto semplice, lo sguardo sempre chinato verso il basso. perché il figlio della terra è preoccupato di stare bene, come è il figlio di Dio del resto, noi tutti siamo preoccupati di stare bene, noi tutti siamo alla ricerca della gioia e della felicità. La differenza è che la ricerca della gioia e della felicità per i figli della terra sta nel chinarsi verso il basso per prendere le cose della terra, trasformarle e vivere di esse in modo che queste cose gli diano un certo compiacimento, una certa soddisfazione. Il figlio invece del cielo, il figlio di Dio, è colui che si serve delle cose della terra perché sono buone, ma sa che la felicità sta nel guardare verso l'alto. Quando Nicodemo andò di notte da Gesù per incontrarlo, Gesù gli disse: bisogna rinascere dall'alto. Non bastano le cose che hai intorno al mondo per renderti veramente autentico e felice, occorre quel dono dall'alto che è lo Spirito. Allora, il figlio di Dio è colui che sa che la felicità viene da Dio e guarda in alto, pur non disdegnando le cose della terra. Chi non guarda verso l'alto rimane figlio della terra e ha solo la terra, e quindi è necessariamente preoccupato e strettamente legato alle cose della terra, perché sono l'unica sostanza che può dare senso alla propria vita. La differenza tra il cristiano e il non cristiano non sta che uno cerca la gioia e l'altro no, tutti cercano la gioia, tutti gli uomini cercano la gioia, sta nel modo in cui si può realizzare questa gioia. Il credente dice: io uso delle cose della terra, ma so che la felicità viene come un dono dall'altro. Chi non crede dice: io mi aggrappo alle cose della terra perché in queste posso cercare felicità. Da soli, in ogni caso, questa felicità non possiamo ce la dare, non ce la possiamo dare, non c'è scritta dentro. Dobbiamo cercarla, è un dono che viene dall'altro. Allora o riceviamo il dono da Dio o riceviamo i doni della terra, che però sono misera cosa, che a un certo punto muoiono. Anche Gesù dice: non accumulate tesori dove tignola e ruggine consumano tutto, ma accumulate tesori nel regno dei cieli, dove non c'è nulla che arrugginisce, nulla che si perde, nulla che si consuma. Allora chiediamo a Santa Giovanna di aiutarci a vivere questo tempo, il nostro tempo, bello o brutto che sia, ricco o povero che sia, con santità, cioè vale a dire con quel desiderio di far risplendere la nostra vita la voce del Vangelo. E quando diciamo la voce del Vangelo diciamo far risplendere la nostra vita la testimonianza di Gesù, la presenza di Gesù.